Parliamo di un tema che ritorna spesso qui nelle nostre trasmissioni ad Alphaville, quello dell'intelligenza artificiale. Vi abbiamo dedicato un intero dossier dedicato alla AI Week, abbiamo parlato per esempio dell'intelligenza artificiale sviluppata grazie al supercomputer del centro di calcolo di Lugano, dei chatbot ingannevoli sui social. Insomma, è un tema che stiamo seguendo da molto tempo e con molti tagli diversi. Oggi torniamo sul tema per riflettere sui rapporti tra lavoro e algoritmi, tra intelligenza umana e macchine. Partiamo da un libro che è uscito da pochissimo, si intitola Nell'occhio dell'algoritmo, storia critica dell'intelligenza artificiale, è pubblicato da Carocci Editore. Nella sua edizione originale inglese, pubblicata da Verso, questo saggio ha vinto il premio Deutscher Memorial Prize nel 2024 come miglior libro di teoria critica. Oggi siamo collegati con il suo autore, Matteo Pasquinelli, che è professore associato in filosofia della scienza presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove è Principal Investigator del progetto quinquennale ERC Consolidator sull'epistemologia dell'intelligenza artificiale. Matteo Pasquinelli, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per questa introduzione.
Grazie a lei per essere qui con noi oggi. Il suo è un libro molto affascinante, anche molto complesso, quindi cerchiamo di dare un'idea ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici dei temi e delle tesi principali che lei avanza in questo libro, perché sono, diciamo così, un po' in controtendenza rispetto a quello che sentiamo ogni giorno rispetto all'emergenza dell'intelligenza artificiale. Lei scrive che, al contrario di ciò che ci dicono le pubblicità e i promotori di questa nuova tecnologia, l'intelligenza artificiale non punta a imitare l'intelligenza umana, ma piuttosto il lavoro umano. In quali elementi delle tecnologie attuali è riconoscibile questo obiettivo e che cosa significa questa sua, diciamo così, osservazione?
Ma io credo di aver scritto questo libro perché non abbiamo delle storie dell'intelligenza artificiale oggi che siano esaustive e oggettive, e credo che anche il mio ruolo al Dipartimento di Filosofia di Ca' Foscari sia quello appunto di ricostruire una storia il più oggettiva possibile. E io sono ripartito da quelle che sono le origini della computazione, che sono state spesso dimenticate. Ad esempio, quando Charles Babbage sviluppa i primi prototipi di computer automatici durante la rivoluzione industriale in Inghilterra, applica il principio della divisione del lavoro all'automazione del calcolo manuale. C'è tutta un'economia politica industriale dietro i primi progetti di Charles Babbage. Questa genealogia, questa influenza, come dire, della divisione del lavoro, delle preoccupazioni anche dell'industria per automatizzare il lavoro, ricompare anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale del XX secolo. Quindi il mio è stato un tentativo di ricostruire una storia che è una storia vera, non è semplicemente un'ipotesi. Fra l'altro, devo dire, non è neanche, come dire, una mia idea personale. Oggi la maggioranza degli storici della scienza e della tecnologia credono appunto che l'intelligenza artificiale abbia questa genealogia materiale, che non sia semplicemente l'applicazione di formule matematiche alla risoluzione appunto di problemi semplicemente matematici. Se volete posso portare ulteriori esempi di questa mia ricostruzione.
Ma mi interessava soprattutto capire in che modo questa sua genealogia che ci riporta alla rivoluzione industriale, quindi alla divisione del lavoro, cambia o dovrebbe cambiare il nostro punto di vista sull'intelligenza artificiale oggi? Qual è, da questo punto di vista, lo sguardo che lei lancia?
Ma ci sono due sguardi. Diciamo, il primo, torniamo alla nostra attualità, alla nostra esperienza quotidiana. Se guardiamo quella che è l'infrastruttura materiale, ad esempio, di un large language model come ChatGPT, uno non dovrebbe semplicemente focalizzare, come dire, la struttura matematica, dovrebbe vedere questa infrastruttura globale in cui si hanno una moltitudine di utenti e lavoratori sparpagliati in tutto il mondo, collegati tramite l'internet ad un data center molto centralizzato in qualche stato degli Stati Uniti o in Cina, per altri casi, in cui appunto un modello statistico poi gestisce quelli che sono dei micro task della routine quotidiana anche degli uffici attraverso questo sistema di automatizzazione. Cioè, vedendo un po' la vera struttura, il vero utilizzo dell'IA oggi, noi vediamo semplicemente una grandissima orchestrazione della divisione del lavoro a livello globale. Se poi mi date altri 2 o 3 minuti, vi spiego anche come è nato il principio algoritmico dell'attuale intelligenza artificiale, perché anche questa storia, devo dire, è molto interessante.
Beh, sì, perché no? Se ci racconta anche questa vicenda. A me, sentendola a raccontare adesso, veniva in mente la famosa vicenda dell'automa, del nano dietro l'automa che sapeva giocare agli scacchi. Ma qual è invece
Esatto.
il suo punto di vista, questa vicenda che ci voleva raccontare?
Sì, il famoso Mechanical Turk, che appunto girava per le corti europee nel XVIII secolo, è un ottimo esempio del fatto che nell'automazione ci sia sempre, insomma, come dire, il fantasma dell'umano, e che l'automazione sia sempre stata una semi-automazione, cioè, come dire, esiste sempre un ghost worker, un lavoratore fantasma dietro. Però io volevo riportarvi a questo problema. Oggi nessuno sa spiegare bene l'intelligenza artificiale perché si basa su un principio di computazione che è, se me lo potete far dire, l'analisi multidimensionale. Allora, questo principio è il principio che sta dietro ai network neurali, al machine learning. La cosa interessante è che fu automatizzato negli anni 50. È lo stesso principio del test del quoziente di intelligenza, il famoso IQ test. Il famoso IQ test ricostruisce statisticamente, come dire, una misura delle nostre capacità cognitive nel modo che poi sappiamo, perché molti di noi hanno fatto appunto questo fatidico, famoso IQ test. E la cosa interessante è appunto che l'IQ test nasce su una spinta, come dire, di organizzare la società, di misurare la società attraverso degli skills, cognitivi, delle capacità cognitive. E quindi si trova all'interno del principio matematico stesso del machine learning, di oggi, questa sorta di ordine sociale che ispira una formula statistica matematica che poi viene automatizzata. Questa storia è appunto una storia un po' complessa, facciamo fatica a spiegarla oggi. Io la spiego ai miei studenti e forse un giorno verrà spiegata anche, credo, nelle scuole, elementari, superiori, insomma, dei nostri paesi. Però è importante, insomma, ricostruire
Sì,
questa cosa che molti.
non viene dal nulla, insomma, non è una tecnologia
Esatto.
magica che sta di colpo invadendo i nostri computer e i nostri smartphone. Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, ma lei sostiene, Matteo Pasquinelli, in questo libro, che l'intelligenza artificiale non è in fondo che la cristallizzazione tecnologica e in questo senso anche forse un po' un furto dell'invenzione sociale e culturale degli esseri umani, trasformata in un prodotto, una forma di alienazione in qualche modo.
Beh, questo è evidente ed è un problema, come dire, culturale, politico. Nessuno di noi, devo dire neanch'io, 20 anni fa avrebbe potuto immaginare che tutta la nostra produzione culturale, i nostri beni culturali, ma anche la nostra produzione continua di comunicazione, pensate a tutte le fotografie che abbiamo caricato su Flickr, no? 20 anni fa, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che queste repositories, questi archivi di cultura collettiva, di comunicazione sociale, diventassero un giorno training dataset per allenare dei modelli algoritmici che avrebbero trasformato questa nostra cultura, ma anche questa nostra, appunto, questi nostri beni culturali in sistemi per automatizzare poi il lavoro quotidiano e diverse mansioni quotidiane. Questo è un problema, fra l'altro, anche per il vecchio regime di proprietà intellettuale, è un
Certo.
problema anche per la sovranità dei dati e devo dire che non, nessuno, soprattutto in Europa, ha, come dire, delle soluzioni sociali e politiche convincenti al momento.
E quindi la questione dell'intelligenza artificiale come manifestazione di un sapere sociale che in qualche modo viene alienato, anche questo è un'osservazione interessante tra le tante che si trovano nel suo libro. Io ne ricordo il titolo: Nell'occhio dell'algoritmo, storia critica dell'intelligenza artificiale. Abbiamo soltanto cominciato così a parlare della superficie di questo volume, però intanto io la ringrazio per essere stato con noi, Matteo Pasquinelli.
Io ringrazio voi per l'invito e vi auguro buona giornata.